cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Lunedì 16 febbraio, buona giornata, vigilia di Champions, allenamento invisibile per la Juventus in partenza alla volta di Istanbul. Saremo qui due ore, cose di calcio, per analizzare, non mettere da parte, non esasperare quanto successo a San Siro. Buona giornata ad Antonio Paolino. Marotta, Bastoni ha sbagliato, ma condanno la gogna mediatica. La Juve di Spalletti, oltre ai torti arbitrali, non tutti i mali vengono per nuocere. La Juventus non ci sta, il CAN chiama Gravina, Cucci a Radio Bianconera, la Juve ha fatto bene a protestare, ma solo se darà seguito a quelle proteste. Così il VAR è una vergogna, Bastoni via dalla nazionale, Marangio, Inter e Juventus, il manifesto del nostro calcio morente. E poi l'editoriale di Bianconera News, il lunedì tocca al sottoscritto, Chivu predica bene e razzola male, senza chiedere scusa, eppure il giorno prima si era espresso in un certo modo, tra il dire e il fare c'è di mezzo l'Inter. Buona giornata da Antonio Paolino, si torna con una sconfitta, non sono gasato, ma in quella partita c'è tutto il male del calcio, di quello che sta attorno al calcio, c'è tutto il bene di quella che doveva e dovrebbe restare, sarebbe dovuta essere una semplice e bella partita. Eccole lì, sembra, guarda, la fotocopia, forse con qualche etto in più, diciamo così. Buona giornata anche al nostro tecnico Luca in regia. Cose di calcio, due ore oggi, due ore domani assieme a Paolo Rossi, le pagelle della partita, se mi date un giudizio anche solo sulla partita, se mi date un giudizio, spero, anche solo, cerchiamo, non dimentichiamo, ci mancherebbe, prendo le distanze dalla russa, ok? Che dice veramente delle cose inconcepibili, ma ha avuto la possibilità di guardare e anche di tacere. E poi avremo un collegamento, ecco questo è importante, con il presidente, un rappresentante anche governativo, bianco-nero, nel terzo blocco, lo dico per la regia, ovvero Marco Osnato, presidente dello Juventus Club Montecitorio, che ieri ha scritto cose naturalmente che puntano alla distensione dei rapporti, ma questo fa notare ancora una cosa, il motivo per cui l'ho contattato. Non capisco perché l'onorevole La Russa si esprime in un modo, capisco, ma devo anche ragionare su quelle che sono le risposte, le reazioni più idonee quando un rappresentante governativo, tifoso dell'Inter, si esprime in quel modo. L'Inter è ancora a credito? Di che cosa, caro onorevole La Russa? Di che cosa? E invece le nostre istituzioni, la nostra dirigenza si è espressa in un certo modo, finalmente, ne siamo usciti allo scoperto anche noi durante la cronaca. Tutto avrei accettato meno che non parlassero i dirigenti. Però bisogna veramente dar seguito a quelle parole. E stamattina c'è già stato un incontro in Lega Calcio a Milano. Non abbiamo molte notizie di più, ma cercheremo di raccoglierle nell'arco della giornata con i redattori e i colleghi di Bianconera News per arrivare a capire che cosa si saranno detti, qual è stato il tipo di atteggiamento che dovrà essere costruttivo e poi di facciata difensivo nei confronti del presidente dell'Inter, dei suoi tesserati e di quello che la Juventus avrebbe potuto già reclamare da diverse settimane. Attenzione solo a non commettere un gravissimo errore, che sottolineo nel mio editoriale, perché tutte le squadre hanno vinto almeno una volta per decisioni arbitrali vantaggiose. e che dalle altre parti ci cucinano e ci cuciono, meglio dire, attorno tutti i teoremi, tutti i teoremi. Ma il fine non giustifica mai il modo con cui ci si appropria di quel successo conquistato ingiustamente. Io, quando ci hanno dato anche una rimessa laterale a favore, non ho fatto, come si può dire a quest'ora, il bullo dei social. A me di andare a scrivere sui social di Bastoni non interessa, ma mi aspetterei almeno una dimostrazione effettivamente degna, educativa anche per il mondo che ci guarda, che dovrebbe portare immediatamente, con l'utilizzo della tecnologia, a bloccare, a fermare, a limitare, ok, le prossime uscite del giocatore. In campionato, non in nazionale, un po' come in Champions, non in Coppa Italia, no? Benissimo. Ci vorrebbe davvero poco. In questo paese incivile, dove l'arbitro ha sbagliato, dove l'arbitro ha dimostrato di non essere il migliore che si poteva mandare lì, perché il migliore sarebbe arrivato con un altro tipo di atteggiamento. Oltre ogni ragionevole dubbio avrebbe dovuto fischiare qualsiasi tipo di fallo, soprattutto perché se fosse stato veramente intelligente, a centrocampo, Pjanic, non Pjanic, quegli interventi lì si lasciano correre perché non creano danno a nessuno. Qui il danno l'hai creato e quindi non hai dimostrato di essere il migliore, ma se non l'hai dimostrato all'esame più importante, significa che non lo sei veramente, come atteggiamento, perché era una partita in cui i campanelli d'allarme erano simili a tante altre partite. Sbagliano troppo, decidono d'impulso, d'istinto, immediatamente, e a quel punto, non catalogando giustamente, per me entrambe le simulazioni, fischi, falli, non saremmo qui a parlarne. Magari a parti invertite sì. Cioè il pareggio meritato che la Juventus avrebbe potuto portare a casa l'avrebbero messo in discussione per qualcosa. No, perché avrebbero visto le immagini anche i tifosi interisti e sarebbero stati zitti, naturalmente. Benissimo, grazie per questo aggiornamento, perché stavamo aspettando l'ok che non ci arriva ancora da Istanbul, dove abbiamo il nostro Camillo De Michelis, arrivato già nella tarda serata di ieri, e Samuel Tafes, che lascio per una volta da soli, ma sapranno cavarsela benissimo. Stanno raggiungendo naturalmente lo stadio, e quindi nel traffico di Istanbul ci collegheremo tra poco. Ci sono arrivate però le immagini della rifinitura di questa mattina del Galatasaray, eccole, così vediamo e cominciamo ad entrare, per chi nel clima prepartita, in questa giornata in cui la Juventus raggiunge la Turchia senza essersi allenato a Torino, facendo un lavoro mentale di recupero anche dopo quanto è capitato in quel di San Siro l'altra sera. Detto questo, commettere quegli errori e condizionare la partita in quale modo? Non lasciando in campo i giocatori, perché la simulazione teoricamente sarebbe da giallo, era già ammonito Bastoni, ok? Quindi ha voluto dare un giallo a Bastoni, un giallo a Kalulu, eccetera, e poi, disinteressandosi, ha mostrato nuovamente i muscoli, dimenticando però che la simulazione avrebbe generato l'espulsione di Bastoni e non quella di Kalulu conseguente, soprattutto per l'esultanza. Tutto quello che avete già sentito, che abbiamo ricordato in queste ore. Quindi quello non è il miglior arbitro. La simulazione, la VAR deve aiutare, e a mio avviso bisogna modificare, se tecnologia esiste, la decisione dell'arbitro, quando giudica l'arbitro, lasciamogli ancora questo potere, ma facciamo arrivare ad arbitrare i migliori, perché mi dicono che non arrivino proprio i migliori, perché basta mettere un meno davanti al giudizio, perché se andassimo a indagare sul perché e per come alcuni arbitri arbitrano e altri no, magari più bravi, più bassi, più brutti, meno simpatici, dipende da chi li sceglie. E beh, qui non si tratta di professionismo, qui si tratta di qualcosa di molto più grave su cui bisognerebbe indagare. Non mi sembra mai che l'arbitro sia lì per caso, che ci arrivi lì per caso, che sia davvero il migliore. Sono accuse pesanti, è vero, perché so chi giudica, come giudica. La volontà è politica, quella di far cadere Rocchi, ma la volontà politica che c'è alle spalle è quella di far arrivare Orsato. Non so chi è più bravo, più simpatico, più bello. Vorrei capire perché arrivano questi nomi e non ne arrivano altri. Perché altri si fermano molto prima. Allora, tornando a noi, il problema è serio. La tecnologia lascia il potere all'arbitro, decide, sempre senza malafede, ma se da fuori, alla tecnologia, al VAR, in 2, 3, in 1000 persone. Ma attenzione che se non ci mettiamo d'accordo oggi con Chivu, con Marotta, con Chiellini, con Comolli, pensate quando dovranno decidere questi 5 dietro il monitor su una situazione di gioco. Quindi non si tratta di professionismo, si tratta di professionalità, di umanità, di buonsenso e tutto. Però vediamo che poche ore dopo, se la tecnologia avesse potuto aiutare, forse anche mia mamma, che col calcio non c'entra niente, avrebbe detto: ma quello si è tuffato. Tut! Intervieni e sbatti fuori anche Bastoni, perché gli dai il secondo giallo. Ma attenzione, il problema in un paese come il nostro, culturalmente di livello basso dal punto di vista sportivo, ci limitiamo a questo per non aprire altri capitoli, è anche il problema della prima ammonizione. Perché quando ci toglieranno, vi dico già il problema che ci sarà fra 3 anni, quando ci daranno la possibilità dai prossimi mondiali di valutare sul secondo giallo, che sarebbe bastato poco, cioè se uno esce col rosso diretto o col secondo giallo che porta al rosso, togli un uomo alla squadra. Vai a controllare come se fosse un gol. Elimini o meno il secondo giallo. Ma il problema dove nasce, forse, sul secondo giallo? Che il primo giallo di Kalulu non era neanche da giallo. E allora ampliamo subito anche i cartellini. Quelli chiari, nitidi. Chiari, nitidi. Perché se io vedo che l'arbitro solleva il giallo per un contatto, bene. Ma dalla regia andrei a mettere poi Rocchi, Orsato, Comolli e Marotta. E vediamo se lì vince anche per alzata di mano la decisione. Perché tolto il secondo giallo, resta il problema del primo. E sul primo vedrete quanti ne cacceranno, A raffica. Spesso ci sono, tantissimi ci sono. Ma tutte le situazioni critiche devono essere revisionate. Che cosa ne pensate? 340-5425-324. Siamo in debito di un collegamento con Istanbul, stanno arrivando i mezzi, le distanze, il traffico. Io ci sono stato quest'estate a Istanbul, dettano questi ritardi, però intanto vediamo, adesso non li riconosco in queste prime inquadrature.
Victor,
abbiamo i giocatori che si stanno allenando. Temperature rigide, più che da noi, mi dicono, vedete, cappellino invernale, tuta lunga, calzamaglia fondamentalmente per quelli che soffrono un po' di più il freddo, quindi questo è il Galatasaray che pensa, si dice, di puntare sul doppio attaccante, e ahimè li conosciamo molto bene, ovvero Osimhen e Icardi è andato a segno con una tripletta. 340-5425-324, il tema l'ho trattato, ne avete parlato già tantissimo stamattina, fra poco avremo il collegamento con Istanbul, le pagelle di Don Fabio, Oggi c'è bisogno del prete per aiutarci. Poi avremo il collegamento con il presidente Montecitorio, Marco Osnato, che non è Orsato, l'arbitro, piani più alti rispetto a quelli arbitrali, e finiremo con Domenico Marocchino, che naturalmente è sopra tutti, e qui lo devo dire perché stamattina la prima cosa che gli ho scritto è quanto leggevo dalle colonne di Repubblica, la quale Repubblica ha ripreso una dichiarazione al photo finish di Domenico Marocchino, tipo quelle che fa con noi. Domenico Marocchino al sabato al 90esimo su Rai 2, sai caro Luca come ha chiuso per sdrammatizzare la situazione sabato sera dopo la partita della Juventus, dicendo, gli hanno fatto vedere anche le immagini del Milan, il gol di Modric. Ebbene, che cosa avrà potuto dire per chiudere in bellezza sul canale principale della Rai? Quando vedo giocare Modric in quel modo, non so perché, ma qui sa di mentire secondo me dicendo non so perché, mi torna in mente la mia prima cotta di quando ero ragazzino. E a quel punto il conduttore, che non è l'amico Antonio Paolino, è diventato paonazzo e ha detto, ha risposto così, e con questa possiamo anche chiudere. Ecco, benissimo, grazie Marocchino per queste pillole sdrammatizzanti, che ringiovaniscono lo spirito. Mi arrivano notizie da Istanbul, esattamente le immagini che ci hai mandato, perché lo spostamento dal campo allo stadio dove parla il tecnico del Galatasaray. Detto questo, di arbitri abbiamo parlato, aggiungeteci quello che volete. Mi viene da pensare che siano arrivati anche tanti di quei messaggi che sarà difficile ascoltarli tutti, ma li vorrò ascoltare. E vi chiedo però anche di commentarmi cosa vi è piaciuto della Juventus. A me è piaciuto l'atteggiamento di fronte all'ingiustizia, nel momento in cui abbiamo pareggiato, quando ha sbagliato Di Gregorio, perché per me ha sbagliato, la sentiva più di altre, ma l'abbiamo raddrizzata, abbiamo messo paura all'Inter, abbiamo provato anche a vincerla, abbiamo provato a giocarla anche sul 2-2. E ricordo esattamente da San Siro Santarelli che mi diceva di stare tranquilli, ci può, accontentiamoci. No, lo facevano con naturalezza, perché dall'altra parte capivano che valeva quanto una sconfitta pareggiare con la Juventus con l'uomo in più per praticamente un tempo. Certo, quelli più forti non avrebbero bisogno di aiuti, ma quelli più forti, se hanno anche gli aiuti dell'uomo in meno, degli avversari, e beh, è bastato davvero il colpo finale per piegarci sul 3-2. Mi dite della partita cosa ne pensate, se ve l'aspettavate così. Io pensavo che sarebbe stata più complicata e mi auguravo e speravo, di conseguenza mi conoscete, che l'arbitro non avrebbe inciso, perché sarebbe arrivato iper preparato, iper concentrato, non per cadere nelle trappole, perché il simulatore è un fetente, soprattutto se reagisce e gioisce in quel modo. Non ne può nulla lui, non ne possiamo niente noi. Però l'atteggiamento, la lamentela nel calcio aiuta a farsi tutelare un po' di più. Io ho visto troppe situazioni in cui solo Locatelli cercava come al solito spiegazioni dal direttore di gara, senza amplificare troppo, ma come gli avevo chiesto alla vigilia di questa partita, se non conveniva dire, consigliare qualcosa agli arbitri, perché magari ho potere e libertà di poter dire certe cose, loro un po' meno magari, ma vorrei vedere quando cade in area di rigore McKennie nella loro area di rigore fare un po' più di casino, più che in tribuna, in campo. Alzato la mano solo Cambiaso, neanche McKennie. Per me non è rigore quello, no? Ma impresa diretta è più no che sì. Ma se danno i rossini, i cartellini rossini, i giallini, ci sono anche i rigorini. Se capitano nelle situazioni dubbie, non deve esserci solo Kalulu a lamentarsi. Deve esserci la bolgia dei giocatori della Juventus, senza andare a dire chissà che cosa all'arbitro, ma mettendogli le giuste pressioni, regola non scritta del calcio, per evitare di sbagliare anche solo un minuto dopo. Anche solo un minuto dopo. Siamo troppo teneri e quelli teneri li spezzano come un grissino. Finalmente fuori abbiamo cominciato ad urlare. Forse non era necessario farlo così in tribuna. Forse sarebbe stato più intelligente lamentarsi dentro gli spogliatoi. Poco sarebbe cambiato? No, avrebbero chiacchierato molto di meno tanti altri tifosi, quelli che dall'altro riprendevano. Quindi dico, attenzione ad applicare sempre con intelligenza e a dichiarare con intelligenza sempre i propri disappunti, non solo quando si arriva all'esasperazione. Cosa ne pensate? Vocali e poi ripartiremo da qui nel secondo blocco.
Buongiorno direttore, sono Giacobbe da Bari. Io sinceramente, a me la Juve piace come gioca, non mi frega niente di quello del risultato, devo essere sincero, anche perché diciamo specialmente ieri non è colpa dei giocatori, ma sappiamo di chi è la colpa. Non voglio nemmeno stare più a dirlo perché ne abbiamo le scatole piene. Però a me la Juve è piaciuta e dico in 11 contro 11
non l'avremmo persa.
11 contro 10, in 11 contro 11 l'avremmo portata a casa. Pazienza, sarà per un'altra volta. Comunque forza Juve, sempre.
Bello, mi piace questo spirito. Sappiamo cosa è successo, tanto non cambierà niente, quindi il buon Chivu avrebbe potuto dire l'errore nel calcio l'ho sempre visto, chiedo scusa questa volta io. E questa è la cosa grave. Bastoni, tolto giustamente dal suo allenatore, avrebbe dovuto dire mi sono fatto prendere dal momento, un leggero contatto l'ho sentito e se devo pagare, pagherò. Questo sarebbe stato un esempio. Gattuso deve pagare lui non portando un giocatore in una fase decisiva per la nazionale? Difficile ipotizzarlo. Difficile che adesso venga punito e vada sotto la gogna mediatica. Però, delle riflessioni sui simulatori vanno assolutamente fatte. Che le faccia però Rocchi per salvare la categoria, questo non va bene, perché avrebbe dovuto. Abbiamo sbagliato ed è la centesima volta che sbagliamo certe partite. Quindi non sono idoneo né io né la penna, quindi togliamo il disturbo. Ma si sta avvicinando l'ora. Solo che chi arriverà dopo? Provate a dirmi voi la risposta. Tra poco.
Cose di calcio.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Cose di calcio.
E allora, ben ritrovati. Ricordo, tra poco ci collegheremo con Istanbul. Si alterneranno sia Samuel Tafes, Sport Paper, sia Camillo De Michelis delle nostre redazioni. Non le riassumo tutte perché sono tantissime. E queste sono le immagini che arrivano, anche altre immagini rispetto a quelle che abbiamo già mostrato della rifinitura, 15 minuti. Del Galatasaray, la presenza di prima, adesso sono un po' in controluce, non riconosco, ma quello con la calzamaglia in precedenza era Osimhen, c'è Icardi, dovrebbero giocare, si dice, entrambi per mettere pressione alla Juventus, va sfruttato il turno casalingo, è vero che i gol non valgono doppio, ma i gol valgono ancora nel calcio, e diciamo che anche a San Siro c'è il rammarico che qualcosa avremmo potuto gestirla meglio, ma se andiamo indietro e vediamo anche cosa ha sbagliato l'Inter, ci rendiamo conto che può capitare. Certo che a noi il terminale offensivo pesa molto di più rispetto ad altri, rispetto anche alla sola Inter, che naturalmente le sue occasioni le ha avute e che con due attaccanti in area di rigore, anzi c'è stato un momento in cui erano addirittura in tre, ci hanno messo pressione, ci hanno abbassato nella nostra area di rigore e hanno dato la possibilità di calciare invece da quando è entrato con il subentro di Çalhanoğlu e non solo lui, di mettere pressione, di fare densità in area, di mettere pressione anche dal limite dell'area di rigore. Ho appena aperto la nota del direttivo dell'Associazione Parlamentare Giovanni Umberto Agnelli Juventus Club, l'associazione parlamentare che c'è in Parlamento, che porta la firma del presidente Marco Osnato. Il calcio è sicuramente un'industria, un asset importante della nostra economia, ma è prima di tutto uno sport. Forse lo sport più amato e praticato al mondo. E lo sport si basa sulla prestazione sportiva che deve, per definizione, essere onesta, oggettiva, misurata. E discuteremo di questo nel prossimo blocco. E quindi vi ho anticipato un tema. Tra poco anche le pagelle della partita. Mi dite il peggiore e il migliore, da dove ripartireste? Che cosa vi è piaciuto nell'atteggiamento? Quello che mi avete detto, anzi vedo che i vocali aumentano e quindi date un portiere a Spalletti, vi prego. E questo è il giudizio che arriva dall'amico Giolitos. Poi a me è piaciuto il cinismo e l'anima dei giocatori. Vero, e se facevamo una partita perfetta non l'avremmo persa, e che poi farla perfetta con l'uomo in meno diventa tutto più faticoso. E volete sapere quello che mi auguro? Che quella stanchezza, e quindi ha fatto bene Spalletti in questo caso a togliere una seduta d'allenamento, a scaricare un po' di più, cambia poco un allenamento. Se vinceremo o perderemo non è il modello giusto, e averlo applicato nel momento giusto, l'allenamento fantasma, perché qualcosa farai, ma scaricare in questo momento è fondamentale, perché appena finita quella partita ho immediatamente pensato a quella di Istanbul di domani sera 18:45, attenzione, non 20:45 o 21, 18:45 Galatasaray Juventus martedì. Noi ci saremo con colpo di tacco, anch'io, a fare salotto con Santarelli da Roma. La settimana successiva ci giocheremo le nostre sorti, ma attenzione che domani, dalla partita di domani, passa molto, molto di quello che sarà poi la gara di ritorno, anche come atteggiamento da mantenere, ma la partita di domani è figlia sicuramente, sarà figlia anche, loro hanno avuto un giorno in più, hanno avuto delle ore in più per prepararla. Noi una partita accesissima, più complicata anche sotto il profilo del dispendio delle energie psicofisiche, alla luce anche di quanto è successo, e sentiamo entrambe l'importanza, naturalmente, dico che l'insidia in più sarebbe, speriamo non sia, sarebbe stata e speriamo non sia, la stanchezza accumulata avendo giocato 45 minuti, anzi 50 se non qualcosa di più, con un uomo in meno. Tenendo bene il campo, correndo anche per chi correva meno, perché perdonatemi David che non mi rincorre il pallone in nessun caso, diventa quasi inutile in una squadra. Cioè se siamo in guerra bisogna combattere, non bisogna mettere solo la mimetica, tanto per essere chiari. Dei giocatori hanno funzionato, altri no, ma è stata una buona Juventus, al di là del risultato, al di là che fosse finita, anche fosse finita in parità, anche adesso che l'abbiamo persa e sappiamo in quale modo, ma non staremo qui a ripeterlo. Agli arbitri dico: rinnovatevi, lavorate per agevolare il vostro compito e togliere gli equivoci, e di fronte a casi che dovrebbe spiegare molte cose, dove non siete sicuri, non intervenite in nessuna zona del campo. Le simulazioni vanno gestite pesantemente, a favore e contro la Juventus, a favore e contro la Juventus. Ma non ho visto gesti plateali o doppiamente ingiusti di simulare e di godere per aver indotto all'errore un direttore di gara. Ascoltiamo un vocale, caro Luca. Grazie.
A proposito, direttore, quante disdette sono arrivate sabato notte dopo la partita? Si può quantificare? Grazie.
Onestamente non faccio quello di mestiere. Se quella è la risposta, sosteneteci in questa causa, disdite, date disdetta agli abbonamenti televisivi e continuate a seguirci. Più forza e più saremo, naturalmente, chissà, magari un giorno potremo permetterci di raccontarle noi le partite, e lo faremo con grande piacere. Al di là di questo, abbiamo il nostro pagellista? Serviva proprio lui, caro Don Fabio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, ciao Paolo, ciao a tutti.
Ah, Paolo non c'è oggi, te lo dico.
Ah, giusto, giusto. No, no.
Al VAR, andiamo al VAR. Perdonato.
È colpa tua, Antonio. Io sono abituato a commentare con Paolo quando vinciamo. L'altra volta mi hai detto che io porto sfiga.
È vero.
Ma in realtà è quando insieme tutti e due che la Juve non va così bene.
Siamo io e te, il binomio. È il binomio. Vabbè, annulliamo questo collegamento da subito. Allora, per migliorare, no, assolutamente. Non hai colpe tu, non ne abbiamo noi, Don Fabio, ci mancherebbe. No, esatto. Ti chiedo, con te volevo affrontare il tema, lo chiedo a te, perché tu sei uno stratega, nella tua missione di vita sei uno stratega, no? Io ho pensato a questo, qual è il modo giusto per spiegare o per analizzare o per inquadrare al meglio quello che è successo? Da dove partiresti? Non era simulazione, non era così, e capita sempre a me, capita sempre a loro. Usciamo da questo cerchio infangante, da questa procedura, da questo protocollo in cui non mi ritrovo, e mi faccio aiutare da te, Don Fabio. Come spiegheresti la parabola del buon arbitro, ai tuoi fedeli? Lo dico senza schernire o voler fare o ironizzare troppo. Da dove partiresti per raccontarci l'accaduto e per risolvere, per migliorare come movimento, come persone, come arbitri, come dirigenti?
Sì, allora è una domanda molto interessante, perché davvero possiamo aprire un sacco di riflessioni che poi...
Mi interessa, diversi, davvero.
Sì, esulano anche un po' il calcio, no? Allora, se guardiamo l'episodio in sé, rischiamo un po'... Lo uso con un'immagine, no? Rischiamo un po' di raccontare il pesce tirandolo fuori dall'acqua. Allora, se io descrivo un pesce fuori dall'acqua, è evidente che questo pesce è diverso dalla gallina, no? Però se non racconto l'acqua dentro cui questo pesce qua naviga, ci manca un pezzo decisivo, un pezzo importante, ci manca di fatto il suo contesto, no? Allora rischiamo di prendere questo episodio, raccontarlo senza il suo contesto. Dall'altra parte, se lo inseriamo dentro il contesto, vediamo tutta la macchina del fango, le porcherie che in queste ore più si va avanti più esce, no? Dai vari commenti di politici che si possono evitare, da magari gente più nel mestiere, penso a Chivu che poteva evitarsi alcune uscite, altri che dentro questo contesto hanno iniziato a far sentire la voce, hanno fatto bene, potevano farlo in un altro modo, e penso a Comolli, Chiellini e tutta la società della Juventus. Ecco, credo che la questione sia proprio questo: prendiamo solo l'evento, cioè solo il pesce tirato fuori dall'acqua, o prendiamo il pesce dentro l'acqua con tutto il contesto? Diventa difficile, perché a mio avviso si apre un'altra seconda grande domanda che per me diventa ancora più provocatoria, tenendo la tua, e cioè: possiamo ancora parlare di calcio, di sport, dopo l'evento Kalulu? Quello che in maniera più o meno provocatoria ha detto Chiellini, fa: stasera è inutile parlare di calcio, perché questo evento qua, questo fatto qua, ha di fatto rovinato tutto ciò che c'è stato attorno. Ok, quindi dopo questo evento qua Kalulu, possiamo ancora parlare della partita? Possiamo ancora farlo? Sì, no, o questo evento è onnicomprensivo del tutto e ci dice il tutto del calcio italiano? Ecco, credo che sia questo, no? È la cosa anche interessante su cui riflettere. Non so se ti ho risposto.
Assolutamente sì, assolutamente sì, perché volevamo leggere, vogliamo anche un po', pecco di presunzione, educare un po' ad una veduta, magari con il nostro partito minoritario, ma per vedere e per aprire uno spiraglio di luce verso un cambiamento culturale che in questo paese, mi limito agli aspetti sportivi, manca e come. Senti, invece adesso l'esercizio diventa più facile, no? Superato il primo esame, Don Fabio ci dirà che cosa, guardando sempre gli aspetti positivi, che cosa ti ha colpito della partita. Io me l'aspettavo molto più difficile per la Juventus, poi è stata difficilissima sfangarla con l'uomo in meno per un tempo, però mi è sembrato una buona Juventus. Perché siamo stati così bravi? Come ci siamo riusciti?
Sì, anch'io, io sono d'accordo. È chiaro che si parla, cioè, per stare nella partita parliamo di un prima e dopo evento Kalulu,
certo,
ma
certo.
Sia prima e dopo evento Kalulu è stata una buona Juventus, ha impostato bene il gioco, mi piaceva, se parliamo del prima evento Kalulu, mi piaceva come Locatelli scendeva a impostare. Ad un certo punto ho un'immagine, un frame in cui c'è Locatelli e Miretti più bassi di Bremer e Kelly, mi piaceva molto questo scendere, questo impostare, questo essere veloci nel giocare, nell'attaccare uno contro uno l'Inter. Mi è piaciuto, dopo, adesso noi non ne stiamo parlando perché c'è l'evento Kalulu che ci ha assorbiti, ma il fattaccio di
cancellerebbe tutto, Don Fabio, è vero, cancellerebbe tutto, ma non risolverebbe nulla, bastava nulla. Chiedere delle scuse. Io sì. Quello avrei chiesto a Chivu, ma non ce l'hanno fatto chiedere, lo sai, sono arrivati... Sì. C'erano solo tre domande, quelle del partito.
Qui offri un assist enorme che lo colgo, ma poi subito ne esco. Cioè, perché qua si apre un altro grandissimo tema: come viene raccontato tutta la forza dei media da questo punto di vista, no?
Esatto.
Che sia Chivu quello che dice, che sia Comolli e Chiellini, così rimaniamo nel nostro campo, quello che dice, e poi tutta la narrazione dei media di come raccontano questo evento. E qui entriamo davvero in un grandissimo capitolo, no?
Quindi non parleremo di calcio, ma io voglio fare il giornalista sportivo e quindi ti fermo con la paletta rossa o quella viola dell'avvento. Senti, c'è qualcosa che dobbiamo condannare? Lo so che bisogna sempre esprimersi in un altro modo, ma c'è qualcosa che non ti è piaciuto di questa partita? Nei gol presi, nella poca reattività di Di Gregorio.
Allora, non mi è piaciuto il primo gol che ci siamo presi. Di sì. Gregorio vuole andare con il destro invece con il sinistro che si è intrappato. Ancora cambiato che lì in mezzo forse non ha colpe, certamente, su quell'autogol lì. Però anche lì, guarda caso, c'è di nuovo lui. Poi si è riscattato alla grandissima sul pareggio, perché lì ha fatto un bel movimento di rabbia in cui l'ha piazzata bene.
Anche perché non era facile, dopo l'errore di David, che non ci ha creduto. Quindi esatto. Crederci, sono troppo cattivo?
Esatto.
Devo chiedere perdono?
E questo no, infatti questo non era facile, lo metto nell'aspetto positivo, la reazione rabbiosa dopo essere andati sotto a San Siro, no? In 6 minuti hanno fatto 3 gol. Hanno fatto 3 tiri, in 6 minuti 3 tiri, quindi una reazione davvero cattiva, no? E con Cambiaso, appunto, che non era facile. Non mi è piaciuto, per tornare alla tua domanda iniziale, la poca incisività di Yıldız e di Consensau. Stiamo parlando del primo fatto Kalulu,
non ripeterlo più, noi mettiamo un asterisco adesso sopra, sullo schermo, perché poi qualcuno è vero, te ne do atto. Arriva, ma come fai a dire quello? Eravamo con l'uomo in meno, ci mancherebbe. L'ha detto Don Fabio, non sta peccando Don Fabio. Ascoltate la trasmissione dall'inizio. Vai, Don.
Facciamo prima C e dopo C.
Esatto, a C.
Esatto.
Lei anche, ne sa una anche. Più del diavolo. Non si può dire così. Ho capito.
Sì, anche. Allora, prima C, non mi sono piaciuti Yıldız e Consensau, lo devo ammettere. Mi sono sembrati troppo poco incisivi. Da loro due mi aspetto qualcosa di più. Consensau per l'ennesima volta un tiro, un'occasione un po' sprecata. Yıldız l'ho visto un po' spento. Ti dico, sono anche un po' contento che l'abbia poi fatto uscire dopo C, ma già anche nel secondo tempo, quando ormai la partita e la Juve si stava un po' affaticando, si sentivano un po' il peso dei minuti. Questo non mi è piaciuto, non mi piace David, non mi è piaciuto, anche questa sua capacità di legare il gioco che abbiamo apprezzato in altre partite l'ha fatto poco, una poca grinta, una poca voglia di correre che in una Juve così rabbiosa, così grinta,
serviva subito.
Perché se tutta la squadra non corre lo noti di meno, ma se tutta la squadra corre e lui solo non corre...
È lontano dalla porta, dico. Tanto che la mia parabola, per pareggiare la tua, è stata quando mi hanno chiesto, e adesso in 10, Antonio? Prima eravamo in 11 e giocavamo in 10, adesso in 10 giochiamo in 9. Onestamente, è la prima riflessione a caldo che mi è venuta da San Siro, perché sotto gli occhi vedevi chi cercava di rianimare, chi correre, chi boccheggiava ma faceva quello che dovevi provare almeno in teoria a fare, e c'era chi aspettava la doccia calda degli spogliatoi. Quello non piace, onestamente non va bene, assolutamente non va bene. Senti, caro Don Fabio, sei stato molto chiaro, c'è soluzione per quello che dicevamo sul discorso delle simulazioni. Come interverresti? Come si può migliorare il sistema per evitare, cioè, la punizione? Perché qui tutti diciamo, ok, avesse punito anche il simulatore, da adesso in poi i simulatori devono essere puniti. Però l'allenatore l'ha tolto subito. Gattuso se lo porta in nazionale, non deve pagare lui le conseguenze già di una nazionale bisfrattata. Ma come si potrebbe risolvere? Diminuire ancora l'incidenza degli errori arbitrali? Perché ci saranno sempre, lo diciamo, no? Il peccato esiste anche negli arbitri, anche nelle decisioni.
Sì, no, il peccato esiste e fa parte del gioco, e alla fine tiri una riga, il peccato poi si compensa, no? Evidentemente non quando è così marcato, non quando è così altamente condizionante. Allora, mi viene da risponderti così. Allora, la prima questione è avere una pena certa. Io simulo, io sbaglio, so chiaramente verso che cosa vado incontro, non per punire e per iniziare a insultare o per individuare come il male di assoluto, ma per avere la chiarezza. Allora, io ho simulato, io ho sbagliato, verso cosa vado incontro? La passo liscia o non la passo liscia? Perché anche questo è un altro grandissimo tema. Cosa succede a lui che ha simulato? Non è stato punito, cosa succederà? A lui che ha sbagliato verrà sospeso, sì, ma per quanto? Una pena certa, evidente.
Ti eviterebbe, ti permetterebbe di evitare almeno mentalmente di gioire dopo aver fregato il prossimo?
Esatto, da quel punto di vista lì forse ti verrebbe, se guardiamo dal punto di vista dell'arbitro, forse avere un attimo di umiltà sana, di dire aspetta, non vado di impeto a fischiare, ci ragiono mezzo secondo in più, non ho tutta questa certezza assoluta, no? Forse, non lo so, se poi so che cosa verso qualcosa verso cui vado incontro. No, non lo so. Quindi secondo me partire da questa cosa qua potrebbe essere un punto. E poi chiaramente il discorso di essere professionisti, che ha tirato fuori Spalletti, su cui si sta andando, questa cosa qua credo che sia importante, nel senso che questi ragazzi, questi arbitri che scendono in campo devono essere dei professionisti, devono essere consapevoli dentro quale acqua, lo dico meglio, dentro quale acquario giocano, devono essere consapevoli che vanno lì a San Siro, in che contesto giocano, e poi soprattutto come il contesto, come l'acqua, cambi temperatura da un momento all'altro. Se vedi che una partita che si sta giocando a viso aperto, a mio avviso prima C era una delle partite forse più belle, perché davvero le due squadre stavano giocando, sì, a viso aperto e senza quei tatticismi che tante volte ci lamentiamo essere la cifra del calcio italiano, no? Stavano giocando aperto, si stavano con le loro caratteristiche, correndo dietro un pallone a viso aperto. Ecco, essere consapevoli che quindi in questo modo qua, dentro quest'acqua, tu devi cambiare un po' magari il tuo metro di giudizio, no? E per far questo devi avere una capacità di lettura dentro cui sei inserito, molto molto elevata, che te la dà il fatto di essere un professionista, di essere continuamente anche aiutato, sorretto da un gruppo, da un contesto che va creato. Io adesso, certo, non lo so come vengono formati nel dettaglio
ho forti dubbi, però... Non arrivano proprio i migliori.
non arrivano i migliori, hanno sicuramente bisogno di qualche ritiro. Sai, io su questo sono abbastanza
esperto. Senta, ma visto che sta terminando il tempo, che pesci ci sono in Turchia? Che mare è? Che acqua è? Perché io avevo uno zio che mi invitava sempre il sabato mattina. A me piace questa cosa della parabola, dobbiamo riproporla. La parabola di Don Fabio per vedere il problema vittoria, il problema attaccante, il problema che potrà arrivare di volta in volta, lo analizziamo con le sue pagelle e con la parabola di Don Fabio, così la promuoviamo anche. Ma nella parabola dell'acqua sporca mi è piaciuta perché avevo uno zio che mi invitava sempre, non a prendere il biscotto, la mille lire, mi diceva vieni a vedere che pulisco l'acquario. Perché sennò il pesce puzza. A me è venuta in mente la mia parabola, la controparabola di Don Fabio. Quindi è importante avere l'acquario pulito o il pesce che non puzza o dare da mangiare al pesce rosso. Come si risolve il problema, Don Fabio?
Si risolve che bisogna avere forse il pesce che puzza meno possibile. Quindi cerchiamo di andare là e tutte queste scorie anche negative, questo senso di ingiustizia fanno diventare energia positiva. Io credo che in questo Spalletti sia davvero un allenatore, sia davvero un maestro, un educatore. E poi sì, avere fame. Quindi forse andiamo là, forse come un po' pesci rossi, perché dentro la bolgia data Satarai sarà difficile. Però sai, il pesciolino rosso è un pesce che zitto, le soddisfazioni le può portare a casa. Quindi speriamoci, anche perché appunto ritorniamo un po' a quello che abbiamo visto. Non prendiamo gol alla prima occasione, ecco, questa è una cosa basta.
L'abbiamo ripreso adesso.
Esatto.
Questo
quindi
è grave.
Cerchiamo di fare queste cose qua, cerchiamo di puzzare un po' di me. E di portarci a casa delle soddisfazioni che ce le meritiamo tutti quanti, i giocatori in primis, Spalletti in primis, che davvero stanno dimostrando di costruire qualcosa di importante, e un po' lo speriamo anche.
Bene, abbiamo trasformato la nostra chat in parabolisti, adesso non riesco a recuperarla interamente, ma c'è chi fa l'esempio, chi combatte con te per prendere la mela, ma chi, cioè il problema è chi ha piantato l'albero se la mela non viene bene, cioè siamo arrivati alle parabole quelle di qualità superiore. Poi c'è chi come Luca, mi posso permettere, direttore Don Fabio, non so se siete d'accordo, ma noi ci troviamo d'accordo con chi si esprime in questi modi corretti. Se passiamo all'analisi tecnica, dimostriamo ancora poca personalità anche nel difendere, a volte a blocco basso con tenacia ed equilibrio. Vedi, siamo riusciti ad ottenere, a fare un piccolo miracolo, a non parlare di Marotta League. Però intanto abbiamo provato a dare delle spiegazioni e a dare delle soluzioni con le parabole di Don Fabio. Queste se le scriva, perché poi io vorrò fare un libro fra un po'.
Vabbè,
lo faremo insieme. È iniziato per gioco, ma sta diventando un bellissimo gioco con te, Don Fabio. Un saluto, un abbraccio.
Grazie.
La prossima, Antonio, la prossima, quando è che la perdiamo? Perché so che poi
No.
Speriamo di no.
La prossima la vinciamo.
Ecco la parabola positiva di Don Fabio. I cardiosi men li vedo super attivi, caro Don Fabio. Faccia qualcosa. Grazie Don Fabio, grazie anche a voi. Grazie a voi, perché state scrivendo e state comprendendo le ragioni di una spiegazione che deve trovare, di una problematica che deve trovare assolutamente soluzioni. Si sono incrociati Chiellini e Marotta. Tra poco vi dirò cosa abbiamo. Ce l'abbiamo? Chi?
Samu.
Ce l'abbiamo? Già subito? Lo facciamo aspettare un attimo e poi andiamo. Siamo in pausa, se no. Samuel, tra poco arriviamo da te a Istanbul. Ce l'abbiamo fatta, tra poco.
Cose di calcio. Cose di calcio.
Trovati 13.06, cose di calcio, si sposta immediatamente a Istanbul, dove abbiamo già in collegamento Giulia Borletto, ma invece Samuel Tafes, eccolo lì. Samuel, ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti da una soleggiata e primaverile Istanbul.
Ah, bene, però ti vediamo col giaccone ancora, quello invernale, quello con cui sei partito nella notte per arrivare tra i primi e conquistare una medaglia olimpica. Caro Samuel Tafes.
Esatto, perché ho fatto scalo in Serbia, dove invece i gradi erano zero e quindi non potevo fare tanto l'estivo e il primaverile. E adesso mi trovo in questa piazza, che tra l'altro è quella principale, piazza Taksim, è quella che vedete alle mie spalle, è la moschea principale di Istanbul.
Eri già stato a Istanbul, Samuel, per una partita, per divertimento, per turismo?
No.
No, prima volta.
Quindi
eccoci.
È il mio... esordio.
Il tuo battesimo. Battesimo anche per le immagini. Esatto. Ne abbiamo alcune che abbiamo già mostrato di Camilo De Michelis. Abbiamo queste che ci hai appena mandato. Allenamento che hai seguito, che impressioni hai avuto? E soprattutto mancano 24 ore, qualcosa di più, perché ricordiamo l'appuntamento domani, fischio d'inizio alle 18:45, e ci sarà lo stesso arbitro, lo dico solo come dato oggettivo, di curiosità. Quello di Bodo, quello che hai conosciuto a Bodo sulla neve, l'olandese.
Temevo fosse la penna, Antonio.
No. Dovrebbe fermarsi. Qualcuno mi ha detto che rischiava anche di fischiare Juve Milan-Como, ma dovrebbe essere fermato. Di questo con te ne abbiamo parlato ampiamente nel corso della cronaca proprio sabato sera da San Siro. Un attimo, chiuso San Siro. Samuel Tafes è già in quella di Istanbul. Che tipo di partita ti aspetti? E se ha fatto bene, io penso di sì, ad annullare un po' gli allenamenti attivi, Spalletti, per scaricare un po' di tensione e tossine. Cosa ne pensi?
Allora, parto dalla prima domanda, ovvero da cosa ha osservato il centro tecnico del Galatasaray. Il clima è molto tranquillo. Loro rispettano molto la Juve, siamo molto rispettati, però non ci temono. Loro hanno molto il fattore campo, credono molto nel fattore campo. Loro infatti dicono, parlavo con dei colleghi turchi e testualmente mi dicevano, voi avete grandi possibilità di passare il turno perché siete una squadra forte e insomma è tutto quello che già sappiamo e non ci devono dire loro. Però loro dicono... che credono che la partita di Giovanni molto probabilmente sarà vinta da loro e sarà molto difficile per la Juventus espugnare il loro campo, perché il fattore casa da loro è determinante e come dargli torto effettivamente, perché il clima che c'è a Istanbul è forse unico al mondo o comunque tra gli unici. È una partita chiaramente importante per loro e tra l'altro loro non hanno infortunati, l'unico assente è Lemina ma per doppia ammunizione. Avete sentito anche voi o comunque letto le parole del loro allenatore, loro giocano anche molto sul fatto che loro sono più riposati, sanno che noi siamo più stanchi, abbiamo giocato 3 partite praticamente di fila oggi, infatti motivo per cui non ci alleniamo, e concordo con questa scelta anche perché non saprei logisticamente come avrebbero potuto svolgere un altro allenamento calcolando che la partita avverrà domani. Tra l'altro l'ufficio stampa del Galatasaray mi diceva che la Juventus, questa scelta è dovuta anche al fatto che la Juventus atterra in un aeroporto che è lontanissimo dalla parte dello stadio e del centro tecnico del Galatasaray, dalla parte proprio orientale, e quindi il viaggio della Juventus verso Istanbul è lunghissimo, e quindi tecnicamente, anche se avessero voluto, non so come avessero potuto organizzare un allenamento vero e proprio. Quindi ci sarà questo walk around, che è la classica sgambettata che avveniva un tempo di regola in tutte le trasferte europee, adesso come tu ben sai, Antonio, non più. Però in un'occasione come questa, come quella di Bodo, la Juventus ha deciso di farlo, quindi posterà il campo per 15 minuti di cortesia ai fotografi e poi ci sarà la consueta conferenza stampa, che tra l'altro per noi avrà un valore doppio perché sentiremo Spalletti per la prima volta dopo la partita dell'Inter.
Esatto, ricordando che non aveva parlato. Mi dici quante probabilità dai, non dico di passare il turno alla Juventus, ma di offrire una prestazione da Champions dopo quanto accaduto? Quindi la sottodomanda è: pensi che possa incidere quella stanchezza mentale, quello che è capitato a San Siro, per imporsi in trasferta in una situazione difficile, come ci hai descritto? E che percentuale pensi che abbiano di giocare insieme domani Icardi e Osimhen, che ben noi italiani conosciamo?
Allora, le possibilità di passare il turno sono, non voglio fare il democratico, ma veramente 50-50, e la partita di ritorno sarà quella decisiva. Quella di domani Io non ho dubbi che la Juventus tirerà l'orgoglio, ma perché tirerà fuori l'orgoglio e si farà condizionare da quanto è successo a Milano, perché l'abbiamo già visto. La Juventus di Spalletti, alla Juventus di Spalletti può mancare tutto tranne l'orgoglio, la determinazione e il credere nelle proprie potenzialità, che sono tante. Poi sappiamo, le partite non si vincono solo su orgoglio, ma anche e soprattutto fisicamente, tecnicamente. E questa sarà appunto una gara molto dura, anche perché hai nominato due nomi del Galatasaray che, ragazzi, se li avessimo noi, penso che saremmo, se non dico in fuga per lo scudetto, però sicuramente in lotta e con punti di distacco. Sta convinzione a me non me la toglie nessuno, chiaramente non ho la controprova. Ci sono tante probabilità che giochino insieme, però c'è anche il Mazza, che è un giocatore che non è proprio tra gli ultimi che giocano avanti nel Galatasaray, quindi direi che c'è un buon 40% che giochino insieme dall'inizio, ma sicuramente li vedremo. Non sarà facile, Antonio, la difesa dovrà fare gli straordinari questa sera, e questa sera veramente dovremo cercare di non subire gol o comunque subirne il meno possibile, e per poi tenere aperte per cercare, se non di chiudere la qualificazione subito stasera, è molto difficile, comunque non complicarci troppo la gara in vista del ritorno.
Notiamo dalle tue risposte, ricordiamo che giochiamo domani sera alle 18.45, la volontà di scendere subito in campo. Vuoi resettare un piccolo lapsus anche del nostro Samuel Tafes, che dice stasera perché vuole resettare quanto ha vissuto poche ore fa quel di San Siro, impostazione con me.
Ho due ore di fuso orario, sono in viaggio praticamente da 10, non so neanche che giorno è.
Ecco,
chiedo scusa.
Girati, perché non è il Duomo di Milano, attenzione, ricordati solo questo, di non sbagliarti e di non prendere la metro sbagliata da quelle parti. Senti, ti lasciamo, vorrei solo ricordare che alle 20.45 ci sarà la conferenza stampa di Spalletti e un giocatore, con allenatore e un giocatore, e che l'allenamento che hai seguito, noi ti ringraziamo, ringraziamo anche Sport Paper per averti messo a nostra disposizione. Incrocerai Camillo, farete collegamenti, sarà difficile beccarvi all'ora esatta nello stesso posto, ma naturalmente vi metterete in collegamento e noi nel corso di tutta la giornata, oggi e domani, vi avremo a nostra disposizione. Samuel, a tua disposizione per qualsiasi news, notizia, indiscrezione, anche di informazione per quella che sarà la partita di domani. Mi dici che cosa ti è rimasto di Inter-Juventus? Al di là di tutto, puoi dire quello che vuoi.
Oltre l'amaro in bocca, che è quello che è rimasto a tutti, la rabbia, mi è rimasta la rabbia, ve l'ho scritto anche in un mio post, a freddo proprio, no? Nel risentire le dichiarazioni di Kibu, no? Che alla fine si è rivelato, io mi sono permesso di dire, un finto prete, perché dalle dichiarazioni precedenti, e veramente sono rimasto deluso, perché a me piaceva molto, no? Ci sono cascato, lo dico, ci sono cascato, per le sue dichiarazioni iniziali, da inizio campionato, di temperamento, di un clima di pace, amore verso questo sport, e se ci bisogna parlare quando succede a noi e tutto quanto. Io in conferenza stampa ci speravo, ero un illuso, lo so, e infatti me lo hanno dimostrato, che magari se ne uscisse in conferenza stampa dicendo: guardate, sì, è stato fatto ciò che non bisognava fare, punto, non si può tornare indietro, una roba del
questa genere. Volta c'è andata bene, fatto. Chiediamo scusa a noi, sono il primo a farlo, perché lo reclamavo ieri.
Ma ragazzi, se ne usciva così, io penso che sarebbe stata una mossa che tu, non dico ti garantivi, però cioè tu per 10 anni minimo eri a posto con tutti, cioè non capisco il perché non fare una roba del genere, non l'avresti avuto contro nessuno, anche perché non è un episodio che tu dici, sai, io interpreto in un modo, l'altro può interpretare in un altro, è palese a tutti. Te ne uscivi, facevi un figurone, e invece no, tutto quello che hai dichiarato da inizio, da quando ti sei seduto su quella panchina fino praticamente a 24 ore prima, è morto così.
L'hai buttato nel cestino della differenziata, sì, sono d'accordo,
esatto,
con te.
Per niente, tra l'altro, questa cosa mi ha fatto veramente rimanere male e fatto credere appunto che sono un illuso, quindi l'amaro in bocca, la delusione.
Siamo almeno in due, Samuel, siamo almeno in due, ma portiamo avanti la nostra idea, quella che prevenire prevenire è meglio che curare, eh? E quindi avrebbe potuto ammettere, diciamo, chiunque in generale, per educare anche un popolo sportivo che ha bisogno di riferimenti positivi, educativi, costruttivi e sportivi, a dire il vero. Samuel, grazie, noi ti lasciamo proseguire la tua giornata di lavoro, i tuoi impegni con Sport Paper e naturalmente ci ritroveremo anche domani, ti ritroverai anche domani in questa fascia oraria con il nostro Paolo Rossi, va bene? Grazie, a tua disposizione.
Va bene, grazie a voi, ciao.
Ciao, let's go, mi raccomando, non combinare cose da rivedere poi al VAR o da leggere sui quotidiani turchi, va bene? Allora, noi dobbiamo spostare, sì, verso di qualche minuto il collegamento con Osnato dell'associazione Agnelli parlamentare, il Juventus Club Parlamento fondamentalmente, perché dovete sapere che in questo momento in questura ha subito un furto. Non vi dico la battuta che gli ho fatto, di stare attenti alle persone che frequenta, ma mi fermo qui perché se no cadrei troppo in basso. Allora, 13:18, andiamo ad ascoltare i vocali a questo punto, certifico, venite, mi presentate il vostro pensiero, l'ascolto e magari commento velocemente. Spazio a voi.
Paolo da Ferrara. Beh, che dire, noi siamo la fiera del buonismo come al solito, ma dall'altra parte non c'è fiera del buonismo. Stai tranquillo, tu sei anche troppo buono, sei anche un grande professionista, però sai benissimo che dall'altra parte il buonismo non ce n'è. Io ieri sera ho sentito in una TV privata l'intervento della nostra seconda carica dello Stato, che ci ha detto palesemente in faccia, in diretta a tutti, che siamo dei ladri, siamo sempre stati dei ladri e saremo sempre dei ladri. A noi accettiamo tutto questo supinamente, come sempre, e la cosa non mi sta bene. Leggevo sulla Gazzetta questa mattina che verremo sicuramente puniti dal signor Chinè per la sportiva, ci squalificano i dirigenti, cornuti, mazziati, eppure qui si dice squalificati. La fiera del nulla.
Io dico che qui è giunto il momento, no? Ti ringrazio per i complimenti e resterò tale, ma mi farei rispettare di più in campo e fuori. Da questo momento la nostra società non ha più alibi. Non basta la telefonata di Elkan a Gravina, non basta essersi alzati, no? Perché insultati a San Siro reagendo nel modo con cui abbiamo fatto. Giusto o sbagliato che sia stato farlo fuori o dentro agli spogliatoi. Da questo momento in poi la Juve non ha più alibi, la Juve società. Deve farsi rispettare lei con le nostre deleghe di quanto subiamo. E soprattutto su una cosa grave di questo tipo lanciata da un rappresentante dello Stato, destra, sinistra, maggioranza, minoranza, Parlamento, quello che è, non mi interessa, va accusato pesantemente. Ci deve essere qualcuno che lo riprenda. Perché secondo me ci sono, e spero che la Fondazione Identità Bianconera possa agire in tal senso. Magari contatteremo poi anche loro. Come vedete ci sono sempre tante figure che potrebbero intrecciarsi, però ripeto, al primo vantaggio che avremo noi subiremo le stesse cose. Io vorrei incominciare a restarne distanti. Io non mi vanterò mai, accetterò nel bene o nel male il risultato del campo. Altrimenti faccio la fine di diventare quegli interisti che sono stati bravi a mandarci in Serie B sul nulla 20 anni fa. Quindi chi si nasconde dietro quell'abbe o si vanta di aver vinto con demerito una partita diventa un interista per me. Sto cercando di fare uno sforzo emotivo, culturale, importante, no? Sto provando, ma io ci credo veramente in quello che dico. Però, come ha detto Don Fabio, pene severe. La consapevolezza di sapere che se faccio il simulatore o se sono un buffone e traggo in inganno qualcuno, la devo pagare cara. E la tecnologia su questo può aiutarti al 100%. Entro le 24 ore. Non che adesso ti dicono non puoi intervenire la prova TV su Bastoni. A me non mi interessa che Bastoni venga squalificato. Resta il risultato del campo che si poteva evitare, va aiutato subito, tempestivamente, con l'aiuto della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, per evitare qualsiasi tipo di equivoco. Ma tocca alla società, non date responsabilità a noi di Radio Bianconera. Non datene troppa ai furbacchioni dei social, anche di fede juventina, che in questo momento diventano gli eroi, standosene a casa e fumandosi il sigaro e andando a mangiare al ristorante offerto grazie ai vostri like. Cerchiamo di coltivare una cultura per ciascuno di noi, dentro ciascuno di noi, che porti veramente a differenziarsi da quello che prova a fare il furbo, interista o juventino, sulle disgrazie della nostra squadra. Non so se sono stato chiaro. Abbiamo Luca.
Dire che da sabato,
sì,
ci sono svariati e svariati influencer,
sì,
sia interisti, romanisti,
sì,
milanisti, che difendono a spada tratta la Juve. Infatti sono rimasto veramente colpito da questo.
Grazie di questa informazione. Chiaramente bisogna lavorare insieme per migliorare questa situazione. Ma nei panni dell'arbitro, che non è una figura facile da ricoprire, ma se ci mettono anche del loro e la loro presunzione, la loro arroganza, si complica tutto. E allora basta sdoganare nelle situazioni critiche della partita, e a quel punto ogni partita resta a sé. Non devo confrontarla con quella di 10 anni fa, di Pjanic o meno, perché quando non hanno cacciato Pjanic siamo rimasti in 11 contro 11. Non siamo rimasti in 11 contro 10. Non so se ho reso l'idea. E se la Juve ha rubato, come qualcuno dice, io ho visto rubare allo stesso modo tutti nello stesso supermercato, quello della Serie A. Tutti. E ho visto tutti raccontare sciocchezze, come ci è riassunto dalla prospettiva con la sua parabola del pesce e dell'acqua in cui il pesce viene tirato fuori, da cui il pesce viene tirato fuori, da Don Fabio. Riflettete, perché si può essere anche migliori di quello che già siamo. Ma aspetta la Juventus far seguire i fatti e alla squadra lamentarsi giustamente in campo e anche in modo preventivo. Fa parte ormai del gioco, fino a quando non interverrà la tecnologia per supportare un arbitro e diciamo così mettere in difficoltà quelli che finora ci hanno sguazzato nell'acqua putrida, nell'acqua che puzza, facendo il pesce anche offeso perché beccato. Cerchiamo di cambiare le regole, di farle rispettare, di penalizzare chi commette davvero certe furbate. Ma tanto non cambierà nulla, l'Inter è difesa anche dal governo. Cambiamo il governo, cambiamo le teste, mettiamoci anche noi le nostre teste. Siamo in tanti e magari potrebbe... Oppure agiamo per cambiare il mondo. Altrimenti, diciamo, si stava meglio quando si stava peggio. Ed è un motto che non mi piace, a dire il vero. Però ascolto quello che dice Motor Nerd. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
Salve direttore Francisco dalle Marche, stiamo assistendo ad uno spettacolo indecoroso. Dopo aver assistito all'inversione dei cartellini rossi in campo sabato sera, ora si sta invertendo tutta la realtà. Bastoni sta diventando il bravo ragazzo che è quasi un odore di santificazione. L'Inter sta diventando la squadra che gli arbitri tartassano, quando in realtà gode di moltissimi aiuti da molti anni, e Kivu praticamente ha accusato Kalulu, che di fatto sarà l'unico a pagare per una simulazione di Bastoni. Temo che dalla Marotta League non sia ancora tutto.
Sembrava quasi un collegamento e dalla Marotta League è tutto lì nello studio. Se avessi finito così sarebbe stato il top. Io ti dico che al momento le norme portano a dare conseguenza, come hai descritto tu, a quello che è capitato. A quello che è capitato. È per questo che i nostri dirigenti avrebbero potuto pensare a farlo in un certo modo. Perché mi stona che dal silenzio si passi all'insulto. Mi sembra che ci sia una via di mezzo. È continuativa. Il silenzio assordante di questi mesi, di questi giorni, di questi anni, poi ha portato forse a quelle conseguenze. Ma mi sembra anche esagerato farlo in quel modo, perché lo devi fare nelle sedi competenti, dove devi andare a contare di più, altrimenti le conseguenze sono praticamente scritte. Se ti fermano che passi, se ti vedono passare col rosso, se insulti l'arbitro, è automatico, lo dovrebbe prendere anche Antonio Paolino in quel ruolo, quella conseguenza, quella decisione. E si parla di un turno di squalifica per Kalulu, mano leggera. Se no arrivano a due, arriverebbero a due e te lo toglierebbero anche per la Roma. Vi dico già quello che ho scritto nell'editoriale, ve lo vado a prendere. Arriverà il commissariamento dell'AIA, associazione arbitri. Domani decidono, la commissarieranno. Sapete perché? Perché vogliono far fuori Rocchi. Ma chi arriva? Arriva Orsato? Siamo tutti tranquilli, dormiamo sonni tranquilli? Ride uno, piange un altro. Li facciamo tutti professionisti? Così devono guadagnare molto di più? Perché si alleneranno di più? Ma se sono delle capre ad arbitrare, non migliori di più. Perché devo scegliere l'arbitro e l'avvocato migliore e il dirigente migliore. Le squadre vincono perché le squadre più forti, e la Juve a San Siro ha dimostrato di avere almeno la voglia di dimostrare di essere forte quanto l'Inter, che andrà a vincere questo suo scudetto. Ma li vincevamo anche noi così, perché eravamo più forti. Ok? Ma non commettevamo questa ingenuità. Non simulavamo. Capita di cadere, di scivolare, eccetera. Ma ti rialzi, non esulti per l'altro. È lì la certificazione che hai voluto fare il furbo. Perché nel calcio siamo caduti tutti. E allora bisogna diventare più severi. Vi dico che cosa capiterà. Kalulu verrà squalificato. E con il danno ecco la beffa. Perché la regola è quella. Chi ne è dovrà aprire d'obbligo il fascicolo. E dispenserà, secondo regolamento, inibizioni per Chiellini e Comolli. Chiellini, 2 giornate di squalifica, 15 giorni di squalifica. Partite ufficiali, che poi possono diventare 3 se c'è in mezzo la nazionale, sapete quelle furbate lì, per allungare la salsa, come fare il ponte. Se viene di venerdì, di giovedì, faccio un giorno in più, eccetera. E invece, per aver pesantemente insultato l'arbitro, si sente in un video, si sente quello che dice, quindi se lo facevi dentro lo spogliatoio potevi evitare, e in quei ruoli lì devi evitare, caro Comolli, perché che ti sia svegliato all'improvviso e vuol dire che finora è trattenuto e dovevi già lamentarti negli uffici competenti. Io guardo sempre i panni sporchi a casa mia, lo porteranno a star fuori dalle trattative, dalle chiacchierate e tutto per 2 mesi. Quindi la regola del 2 giornate, Chiellini, 2 mesi, Comolli, è da 2 giornate a 1 per usare la mano leggera con Kalulu. Ecco perché resta il campo, il luogo dove far sentire a voce alta la propria forza, termino così, e il proprio disappunto. Adesso trasformiamo la rabbia in energia per poter affrontare senza freni la trasferta di Istanbul. È lì che dobbiamo rispondere con tutto il carattere che abbiamo e che nessun arbitro potrà mai cancellare. Siamo della Juve, non siamo arbitri. Siamo arbitri del nostro destino, questo sì. Andiamo in pausa, ci colleghiamo con l'associazione Montecitorio e poi Domenico Marocchino per tirare le somme di questa giornata, di questa prima giornata vigilia di Champions League.
Cose di calcio.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati amici di Radio Bianconera, Cose di Calcio, ultima mezz'ora, chiudiamo col botto perché abbiamo già in collegamento e ci collegheremo poi anche dopo con un grande ex Domenico Marocchino, ma prima spazio all'Associazione Parlamentare Giovanni e Umberto Agnelli Juventus Club con Marco Snato, buongiorno. Buongiorno Marco.
Buongiorno a te Antonio, come stai?
Sto bene da lunedì quando perdo con l'Inter, patendo una grave ingiustizia e sentendo tante cose, qualcuna le definirei anche un po' peggio che una cosa, sciocchezza, detta da chi dovrebbe aiutare a migliorare questo sistema calcio in Italia.
Certo.
Tu Marco Snato, rappresenti tanti juventini, rappresenti anche per certi versi, ma non sei qui in questi panni, un rappresentante governativo. Io ti chiedo che cosa emerge, se ci puoi riassumere un po' quello che mi ha favorevolmente colpito leggendo proprio la nota emessa ieri dal direttivo dell'Associazione Parlamentare Giovanni Umberto Agnelli Juventus Club. Ricomincia da capo, adesso sì.
No, dicevo che noi ci siamo sentiti quasi, direi, in dovere di scrivere quella nota e di incominciare un'attività che non si esaurisce ovviamente nella nota, per cercare di rivoluzionare, direi, il mondo delle istituzioni sportive e calcistiche italiane, più che altro, perché vedi, non è il tema di Inter-Juventus come partita che ha deluso i tifosi juventini per quello che possiamo definire un furto, insomma, ma perché Inter-Juventus è la partita del campionato italiano. Credo che insieme al derby di Milano e a Juve-Milan siano le tre partite che interessano all'estero del calcio italiano, insomma, insieme a poche altre. Credo che se noi pensiamo che dobbiamo rivitalizzare il marchio della Serie A, il nostro calcio, i diritti televisivi dalle quali le squadre poi possono trarre la remunerazione per comprare giocatori, campioni e quant'altro, che fino adesso negli ultimi anni appena possono, se scappano all'estero, dobbiamo dare credibilità a un campionato, e la credibilità non si dà con una partita come quella che abbiamo visto sabato sera. Purtroppo le televisioni straniere, l'avrete visto tutti nei vari reel, nei vari video, insomma, ci prendono in giro. Una televisione americana ha detto addirittura che il migliore in campo è stato l'arbitro, vuol dire, per l'Inter, cioè, vuol dire, proprio a livello delle comiche. Ecco, noi crediamo che sia giunto il momento, quando soprattutto si chiede alla politica, perché noi non vogliamo minare l'autonomia dello sport italiano, tutt'altro, però quando chiedi alla politica come sport le norme sugli stadi, gli incentivi fiscali sul decreto crescita, tutto quello che appunto le norme sui diritti televisivi, però poi non sei credibile, non fai niente per innovarti, per essere efficace manageriale, è chiaro che c'è un problema, perché il calcio è sicuramente uno sport, è sicuramente uno degli sport più popolari, se non più popolare, però è anche un'industria dell'economia e della società italiana e non può essere trattato così.
Marco Donato, penso che possa aggiungere tanto anche alle riflessioni che arrivano dai vertici dell'Associazione Parlamentare la presenza di Domenico Marocchino, che ti faccio salutare. Domenico, ben trovato. Il tema è delicato.
Ciao.
Buongiorno.
Ciao a tutti. Non ne posso più travare arbitri. È quasi peggio del mio divorzio quando avevo 30 anni. Non ne posso più, cioè non,
ce lo si trascina, dici, cioè, tu Domenico,
sto vedendo una rappresentazione, è un ruminare sempre dei soliti concetti e delle solite cose. Devo essere sincero, io non mi sono,
c'è Marco Snato neanche dell'Associazione Parlamentare che ti ascolta, quindi apriamo il dibattito e puoi fare domande.
Quindi devo stare molto attento, non vorrei mai che
no. Fare quello che vuoi.
Grande juventino, probabilmente ha visto anche commettere degli errori da parte tua, Marocchino, allo stadio.
Sì, vabbè. A parte questo che dici sempre le stesse cose, non so come dirti, io cerco sempre un pochettino di sdrammatizzare. Tu come sai, ho fatto una trasmissione con Fulvio Collovati, Rimedio e Max Saccani e la Barbara e tutti gli altri, e in questa trasmissione Fulvio ha chiesto le dimissioni di Rocchi, proprio le ha urlate, non so, come l'urlo di Tardelli. Io devo essere sincero, subito per i tempi televisivi non ho potuto controbattere, però non mi è sembrata neanche una cosa, diciamo, logica. Perché io parto dal presupposto che fare l'arbitro in un campionato come quello italiano, dove gli attori che partecipano si comportano in un determinato modo, diventa difficilissimo. Il lavoro dell'arbitro è ancora di più appesantito da questo VAR utilizzato in un determinato modo, crea una difficoltà enorme nelle valutazioni. Io, se fossi stato l'arbitro, probabilmente, non dico che l'avrei ammonito anch'io Calulu, però vista la dinamica del gioco e la frenesia del gioco, d'acchito in un decimo di secondo mi sarebbe magari potuto scappare anche me il cartellino. Quello che non capisco però, che è la cosa più importante, è l'utilizzazione del VAR, e quello che mi disturba è la utilizzazione del VAR per i propri interessi dei calciatori, dei miei colleghi, ecco, che è una cosa che non mi piace, ecco, che trovo veramente,
che non approvi,
non approvo, un messaggio che non mi piace. Io ho visto ieri tutte le partite, quindi l'altro ieri sabato tutte le partite, quindi ero pronto per un ricovero, perché quando vedi più di due partite dopo c'è solo il ricovero, perché diventi ancora più martellato del solito, e ho visto delle cose anche in Como Fiorentina, soprattutto l'ultima mezz'ora, che mi hanno parecchio disturbato. Sai che io sono romantico,
lo so. Ti faccio marcare però da Marco Snato. Marco, hai sentito le parole di uno dei protagonisti del campo, però dobbiamo trovare tra il romanticismo e il realismo delle soluzioni, sicuramente.
Io non credo che il problema sia solo ed esclusivamente le dimissioni di Rocchi Tucur, anche perché io non sono abituato a chiedere le dimissioni, di solito le chiedono noi politici le dimissioni, a prescindere da quel
contesto. Che non date mai.
Marocchino, non peggiori la sua situazione, cioè, che poi...
No, lo spendiamo, Marocchino.
Allenatori e politici fanno sempre parte della
stessa... Marocchino, poi il dottor Osnato non interviene più su Radio Bianconera, anche se
no,
Juventino.
Lo spendiamo senza VAR adesso. No, e allora dico questo, che evidentemente però il tema è: l'arbitro poteva sbagliare, sì, mi è sembrato però, io ero allo stadio, un atteggiamento un po' troppo deciso nel voler, sì, quasi al limite l'irridente nei confronti di Calulu, anche la manina di dire vattene fuori, insomma c'è anche, poi la necessità di Rocchi di dover fare un comunicato in difesa, io l'ho detto anche ad altri, non credo che Lobello, Casarin, Agnolin, che tu hai conosciuto bene, Lanese, Collina stesso, avrebbero avuto bisogno di un comunicato del designatore per essere tutelati. Evidentemente, forse, se Rocchi crede di dover gestire meglio, come io penso, il tema degli arbitri e Gravina quello della federazione, per esempio, ha un Inter-Juve un po' così già teso in partenza prima che le squadre scendessero in campo, designi un arbitro internazionale un po' più esperto, che non abbia su 10 partite avvisate dell'Inter 9 vittorie dell'Inter e un pareggio, insomma cerchi di togliere gli alibi che si potrebbero anche creare. Poi si può sbagliare, per amor di cielo, però non mi puoi dire ma anche i giocatori tentano di fregarci. Sì, e credo che tutti i giocatori abbiano magari con un po' più stile di bastoni cercato di fregare gli arbitri anche prima, e gli arbitri devono essere però abbastanza professionisti e professionali da accorgersi. E poi non mi puoi dire il VAR non poteva intervenire perché il protocollo non prevede, ma il protocollo non ha fatto né Marco Snato, né Antonio Polino, né Domenico Marocchino, cioè qualcuno l'avrà fatto. E io non ho sentito però grandi richieste da parte di Rocchi di punire di più i simulatori. Non ho visto Gravina che diceva ma insomma cambiamo il regolamento e cerchiamo di punire di più i simulatori. E poi è vero che succede anche in Fiorentina Como, in Sassuolo Empoli, però come dicevo prima, Inter-Juve è la partita del campionato italiano.
Cosa ne pensi, Domenico? Io poi sposterei anche, perché ho la fortuna di avervi insieme, quindi di poter ascoltare e la cosa sta piacendo a casa, le dichiarazioni post anche dei vari dirigenti. Ha parlato Marotta, ieri ha parlato anche un onorevole come La Russa, cioè ragazzi, qui si difende l'indifendibile, non so cosa ne pensate, Domenico Marocchino, cioè l'Inter è a credito di giustizia?
l'Inter a credito di giustizia. Io non ci sto dentro di questi ragionamenti.
Io ho ascoltato con attenzione quello che ha detto Marco, mi trovo pienamente d'accordo, sia sull'importanza della partita, sia sulla scelta da parte del allenatore di un arbitro con una maggiore esperienza, sia soprattutto sul fatto che magari Agnolin, Casaring e tutti quelli degli anni 80 e 90 fossero arbitri con una certa personalità. Però adesso viviamo in un sistema dove è troppo frenetico. Anche la stessa decisione dell'arbitro rientra col cartellino tirato fuori all'istante, con un atteggiamento visivo all'istante esagerato, proprio della gestualità, fa parte di quello che la società ultimamente ci propone e mettiamo in atto tutti. Siamo tutti frenetici. Io ieri ho ascoltato con molto interesse, l'altro ieri, con molto interesse quello che ha detto Alex Del Piero in televisione, che ha detto che l'arbitro dovrebbe avere la pazienza di aspettare qualche secondo, che potrebbe essere utile per qualche comunicazione da parte della regia del VAR, ma può anche essere utile per lui per cercare di ragionare sulla coordinazione dei giocatori e di conseguenza su quello che il corpo ti può trasmettere. Cioè, uno non sarebbe mai caduto per terra con sfiorato così, con
trascinando il piede in quel modo, ci sono delle immagini, cioè volutamente trascinato in un modo.
Però la cosa che mi dispiace di più, e mi sembra sempre che diano tutti la risposta come gli amanti presi in flagrante, che negano l'evidenza, magari dicono che hanno avuto un aneurisma in quel momento e non sanno quello che hanno fatto, è che nelle dichiarazioni dopo non si è mai completamente onesti o sinceri. Si cerca sempre di stare lì su una certa superficialità. Non mi è dispiaciuto quello che ha detto Marotta, invece, che mi sembra che sia stato l'unico che ha detto: beh, ha commesso un errore, molto un errore. A me spiace molto.
C'è aggiunto anche delle altre cose, Domenico. Non vorrei.
Ma sai che io leggo solo la prima riga.
Bisogna approfondire, scatto, perché sta facendo discutere anche quanto appena detto Marotta.
Io ho letto solo la prima riga.
Poi c'è da condannare anche gli attacchi mediatici, le gogne mediatiche sui social, che diventano poi la lavanderia delle coscienze dei tifosi.
Siamo tutti troppo. Non so come dire, vado avanti, proseguo dopo, se non parlo solo io.
No, così lasciamo poi Marco Snato. Marco, come possiamo risolvere, uscirne? È una questione anche di cultura sportiva? E non riguarda solo Juve-Inter.
Sì, è un tema di cultura sportiva. Io ho due figli, uno gioca a rugby, uno a calcio, a livello agonistico giocano con passione. Se io vado a vedere una partita di calcio di mio figlio che gioca in eccellenza, quindi non la Champions League, però un campionato già di un certo tipo, vedo appunto giocatori che appena toccati urlano, che fanno, se hanno un pestone stanno a terra rotolandosi per ore e poi appunto imbrogliano sostanzialmente gli arbitri, che lì spesso sono ragazzi che si approcciano a questa attività. Ho un figlio che gioca a rugby, insomma, dove forse i contrasti sono un pelino più duri, e non ho mai visto queste scene, non ho mai visto litigare con l'arbitro. Avete visto tutti Irlanda e Italia, dove l'arbitro, donna in quel caso peraltro, ha annullato una meta all'Italia guardando il VAR, comunicando al pubblico, anche qui è diverso l'atteggiamento, quello che stava dicendo col varista, diciamo, si chiama un altro modo in rugby, però. E nessuno dei giocatori ha protestato, hanno chiesto conto, lei serenamente ha spiegato, tutti sentivano e si è risolto immediatamente. Quindi io penso che il tema del mondo del calcio ci sia un'ipocrisia conservativa, la direi così, un po' troppo ormai antidiluviana. Io credo che appunto per essere manageriale, per essere un brand importante, oltre che la cartina di tornasole del calcio italiano, la federazione deve modificare il suo atteggiamento, i dirigenti devono modificare l'atteggiamento, il pubblico deve modificare l'atteggiamento. Io ero a poche sedie di distanza dalla proprietà e dalla dirigenza della Juventus, dove c'erano anche i figli di John Elkann, credo fossero, comunque c'erano dei bambini, vedere in tribuna degli atteggiamenti di insulti, di prevaricazione così forti fa male, e purtroppo a Milano succede troppo spesso, perché forse non era la curva il problema dell'Inter, era la tribuna, voglio dire, fatemi fare questo paradosso. E quindi anche Marotta forse oggi diceva: è spiacevole, spregevole l'attacco mediatico, soprattutto sui social, a Bastoni, però Bastoni oggi doveva fare una conferenza stampa e chiedere scusa, appunto. Diceva, certo, capita nel mondo del calcio, avrebbe, certo, risolto tutti i problemi. Invece insistere, che abbia ragione, insistere come fa il mio più che amico Ignazio La Russa sul tema siamo in credito, abbiamo rubato, non abbiamo rubato. Sarebbe facile per me rispondere che a lui hanno recapitato uno scudetto a tavolino con meno 18 punti arrivando terzo, ma non è quello il problema. Non è quello il problema, insomma, il problema è dire, insomma, qual è il problema del calcio italiano. E chiudo dicendo che quando l'anti-unitinismo di professione si è impossessato delle istituzioni calcistiche italiane, caso strano, il calcio italiano nel mondo conta veramente poco dal punto di vista agonistico. Forse conta da qualche poltroncina sulla quale qualcuno si è seduto, però sai, a me interessa poco.
Che conseguenze ci saranno dopo tutto quello che abbiamo detto, che avete detto voi come associazione, gli ex calciatori, con la volontà di risolvere il problema? Possiamo mettere dei freni anche alle bocche scucite di chi parla a sproposito? Marco, sei stato già abbastanza chiaro.
Noi chiederemo conto, insomma, per gli strumenti che abbiamo qua al ministro, insomma, che si faccia carico di gestire una situazione. Ovviamente adesso ci sono le Olimpiadi, che per fortuna stanno andando molto bene, speriamo che continui così. È finito questo importante evento, chiederemo, insomma, che si incomincino a tirare un po' le somme anche su una gestione della federazione che, insomma, qualche lacuna mi pare mostri da troppo tempo e senza nessuna novità, insomma, dal punto di vista del cambiamento. Lo dico anche rispetto al tema degli arbitri. Si diceva di Agnolin, Casarin, Lobello, eccetera eccetera. Ecco, io credo che quell'arbitro sia un arbitro scarso, scusate, mi dispiace dirlo, perché comunque io
sono perfettamente d'accordo,
non era lontano dall'azione, e quindi è vero che era difficile, ma proprio perché era difficile ci voleva un arbitro bravo in quella partita, e purtroppo non è. E allora, se noi abbiamo un problema con gli arbitri che non sono bravi per mille ragioni, come non sono particolarmente forti i giocatori italiani in questo momento, allora che Rocchi lo dica e cambi diciamo il modo di allevare gli arbitri. Intanto chieda alla UEFA che fornisca degli arbitri più capaci dei nostri, insomma, prenda non da dopodomani, da oggi, una decisione su come risolvere questo problema, perché poi non si può chiedere a John Elkann insultato di rinnovare il contratto a Ildiz perché non se ne vada all'estero e non perdiamo l'ennesimo campione che gioca nel campionato italiano, e poi avere quella figura che abbiamo visto sabato sera, insomma.
Vi lascio con una notizia: non parte tra i convocati, domani è già tempo di Champions, trasferta insidiosa, non ci sarà David. Reazioni, Osnato, Marocchino.
Ce ne facciamo una ragione.
Speriamo che qualcuno segni.
Speriamo che qualcuno segni. Marocchino, finisci con la tua massima. Portiamo un po' di gioia in Parlamento, vedi, su Marocchino.
Vedi, è difficile trovare una soluzione a questo problema, non è facile. Sono tutte le proposte sono positive: migliorare o rendere più professionali gli arbitri, punire un attimino, un pochettino di più i giocatori che adottano certi atteggiamenti antipatici e via dicendo. E quindi non è facile trovare una risposta a questo, ecco, insomma, chi c'è in mezzo lo sa, e quindi soprattutto gli arbitri che si trovano in un contesto estremamente difficile, perché il VAR, secondo me, che è quello che ha dato la svolta, è stato positivo in certi contesti, ma è stato negativo in tanti altri contesti. Io però partirei anche solo dal fatto che quello che si vede fare agli allenatori durante la partita, le urla, i salti, gli insulti, le risposte che poi vengono espulsi, mi dà fastidio, come anche fanno i giocatori che la minima cosa alzano le braccia o fanno un sacco di gesti. Io alla fine della fiera vorrei concludere solo con questo: mettiamoci un po' di ironia nelle cose, cerchiamo di abbassare un pochettino i toni e cerchiamo di trovare delle persone che siano in grado di cercare delle soluzioni normali, cerchiamo una certa normalità, una certa tranquillità.
Una riforma della giustizia sportiva ce n'è bisogno, un utilizzo più giusto, più idoneo, che aiuti anche di più, la tecnologia c'è, ascolti, in certe situazioni.
Antonio, però è un po' quello che non voglio entrare in politica, è un po' quello che dovrebbero fare tutti i cittadini. Non ci devono essere delle leggi. e che sarebbero i tifosi. Non ci devono essere delle leggi specifiche per non buttare la cicca di sigaretta per terra o la carta differenziata da un'altra parte o parcheggiare male, cioè parte dalla base. Non
te lo dovrebbe insegnare la tua coscienza, la tua famiglia.
Dovrebbe essere la tua coscienza. Un giocatore
Osnato, ha visto? Sì. Abbiamo un candidato allora, servisse. No.
Nell'attesa di candidarlo presidente del consiglio direttamente, lo invito insieme a te, Antonio, a venire una volta a trovarci in Parlamento allo Juve Club, in modo da poter giustamente onorare la sua grande carriera e la sua grande juventinità.
È sicuro, Osnato, di questo invito?
Io non so se lo sai, arrivo da Casale Monferrato, e a Casale Monferrato abbiamo un deputato che è Amic.
Sì, lo so,
che,
Amic, che, grande juventino, anche lui è membro del nostro club.
Anche il mio carissimo amico.
Osnato, lei è convinto di questo invito, di questo doppio invito?
Sa cosa... La juventinità, sì. Dicevo, è lo stile dei campioni, perché vedete, non è che sono tutti uguali, anche questo, come in politica, anche quei calciatori non vanno a dire sono tutti uguali. Io, è stato citato Del Piero, l'eterno capitano, e voglio dire, vi ricordate Del Piero quando Cuffrey gli diede quello schiaffo?
Roma-Juve.
Sì, cosa avrebbe fatto in quel caso Bastoni? Ecco, Del Piero mi fece il segno di dire c'è un figo, bravo, e se ne andò e vinse la partita. Adesso me la ricordo, ma ne ha vinte molte a Roma.
Assolutamente, assolutamente.
Questa è la differenza che c'è tra il grande campione e il mediocre, tra l'uomo e l'ominichio. Questo è.
Naturalmente noi non abbiamo voluto fare politica oltre a quella sportiva. Ci chiedono da casa, complimenti per Domenico Marocchino che vince sempre a mani bassa questo confronto.
Ma ti è piaciuto il mio paragone con Modric o non ti è piaciuto?
Adesso lo spieghiamo, lo sa Osnato cosa ha combinato il nostro Domenico Marocchino? Ce lo facciamo raccontare da lui, ma però lo volevo dire e terminare. Osnato, ci chiedono seriamente da casa, non c'è più l'educazione civica a scuola, ma al di là di questo chiedono...
È tornata,
chiaro? Cerchiamo di bloccare, di far capire a tutti i rappresentanti della torta politica con qualsiasi fede calcistica, ci deve fare questo regalo, di poter dire che la Juventus non ruba, di farlo capire a tutti e forse di guardare più ognuno in casa propria. Detto molto chiaramente, sa quali sono i riferimenti. Lo diciamo con le parole del popolo, le parole... di quelli che sono tifosi e di quelli che sono anche elettori. Marocchino, può spiegare che cosa rappresenta per lei vedere Modric dopo la rabbia naturalmente la Juve che perde a San Siro? Modric senta che paragone, Osnato, è su tutti i giornali.
Mi è venuto spontaneo perché io sai che poi mi arrivano dal cuore e dall'anima queste cose qua. Io quando vedo Modric ho detto che mi sembra la prima cotta di quando ero ragazzino.
No, lei non riporta bene, non so perché, quindi lei mente sapendo di mentire. Perché vedendo Modric lei pensa alla sua prima fidanzatina?
Che poi ne avevo già due o tre in contemporanea.
Ecco, ha rovinato tutto il romanticismo. Ha capito cosa c'è nella juventinità di Domenico Marocchino?
No, io se fossi stato un giocatore della Juventus vicino in quel contesto lì sarei svenuto per terra, avrei fatto anch'io un po' di cinema, sarei caduto per...
Però l'avresti ammesso. Questa è la differenza, stanno ridendo tutti e con questo, come ha fatto il conduttore l'altra sera in puntata sulla Rai, anch'io dico è giunto il momento di chiudere. Grazie Marco Osnato.
Arrivederci, ciao a tutti. Ciao.
Grazie Marocchino.
Con Amic.
Ecco, si è invitato, porta già la famiglia, capito? Osnato, è così. Va bene, ciao Domenico, grazie mille. Salutiamo Domenico Marocchino, ringraziamo Marco Osnato dell'Associazione Parlamentare Agnelli in Montecitorio e ringraziamo anche voi. Tutto quello che non abbiamo detto lo sentirete adesso con altri collegamenti da Istanbul con chi prende il timone di Radio Bianconera, Luigi Schiffo e la sua Juve del lunedì. Ciao, a domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.